Capiago, dicembre 2012, sessione di formazione sul tema della povertà evangelica. Seconda relazione di padre Elia Citterio.
Una breve parola per concludere quello che dicevo ieri per l'ultimo punto. Era il riferimento alla prima lettera ai Corinzi, quando Paolo, che parla della chiamata alla fede, dice: ognuno stia nella condizione in cui si è trovato quando è stato chiamato alla fede. E poi, concludendo il suo ragionamento, al versetto 29 dice: il tempo ormai si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come non ne usassero appieno. A volte meglio dire come non ne abusassero, perché passa la scena di questo mondo. E c'è ho sentito in Romania un piccolo commento: a dire la verità passiamo noi, ma la scena di questo mondo c'è sempre. Il mondo non cambia mai, siamo noi che passiamo. Però il significato sarebbe questo, legato al mistero della povertà, e che noi spessissimo perdiamo di vista, ma questo lo viviamo a tutti i livelli. Allora, l'accento non è posto mai su quello che ci riguarda direttamente in quella cosa, in questo caso per esempio povertà, ad esempio castità, per esempio obbedienza, eccetera, ma l'accento è posto sulla ragione di fondo che dà senso a quello che è il voto di povertà, la pratica di povertà. E la ragione di fondo è sempre questo riconoscimento che il regno di Dio in Gesù è venuto a noi. La novità per il nostro cuore non è legata alle pratiche a cui noi, diciamo, ci obblighiamo o comunque aderiamo, ma alla ragione di fondo che permette questo. Il cuore deve sentire che la fiamma viene da lì, non dalla pratica. E la pratica è tanto più efficace quanto più è conseguenza di questa fiamma. Allora l'invito è quello di, è come se noi, davanti a qualsiasi cosa che noi, come dire, nel bene, no, vogliamo fare o sentiamo di fare, la domanda di fondo è: per quale ragione? Cos'è che ci muove a? E la risposta è sempre: se il nostro cuore ha conosciuto il Signore Gesù che porta il regno di Dio, allora può rispondere, se no non si può. Allora io ritorno, questo era solo per concludere quello che dicevo ieri, ma stamattina in due tornate, ma voglio riprendere quello che dicevo, che aveva anche sottolineato il padre Luigi: povertà e relazioni, in rapporto alla relazione, no? E voglio farlo sotto alcuni aspetti, e come esempio di santità che ci parla di questo, mi riferisco alla figura di San Francesco d'Assisi e a una delle sue discepole, Angela da Foligno. Invece poi, o questa mattina oppure domani, a seconda di come faccio il tempo, voglio commentare nella stessa luce alcuni passi del Vangelo, per esempio l'elogio di Gesù alla vedova quando va a mettere i due spiccioli, per esempio la parabola del ricco e di Lazzaro, per cogliere la portata di fondo che non viene mai espressa, ma è quella che interessa al nostro cuore. Noi abbiamo troppa fretta di arrivare al frutto e non lo tocchiamo mai. Allora, il primo suggerimento che voglio dare è legato al fatto che la povertà resta abbinata alla felicità. Beati i poveri in spirito. Quindi povertà e letizia vanno insieme. Però di che povertà si tratta e di che letizia si tratta? Allora, tenendo conto proprio delle beatitudini, noi possiamo cogliere diversi aspetti e intuire come funziona il nostro cuore, nonostante non sembri. Allora, tenete conto della promessa abbinata alla beatitudine. Beati i poveri in spirito, è la prima beatitudine. L'ultima è beati i perseguitati per la giustizia. Ma fin dall'antichità, le due beatitudini, che tra l'altro racchiudono come in un alveo, no? Tutte le altre beatitudini, sono collegate perché le due beatitudini hanno la stessa, non tanto promessa, ma affermazione. Si dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Tutte le altre beatitudini poi sono, i verbi sono al futuro. Però dei poveri in spirito si dice: di essi è il regno dei cieli. Anche l'ultima non ha il verbo al futuro, ha il verbo al presente, ed è la stessa cosa. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, il tenere insieme queste due beatitudini, e poi un suggerimento di come leggere le beatitudini nella loro successione, aiuta a disporre il nostro cuore al mistero della povertà nella sua globalità. Allora, quando si dice di essi è il regno dei cieli, si allude al fatto che le beatitudini sono tali perché ci rendono familiari di Dio. Quando Gesù a un certo punto dirà: no, non vi chiamo più servi ma amici, allude al fatto che ormai, avendo fatto conoscere i segreti del Padre, quindi anche i suoi, si forma come una unità di intenti che altre volte, per esempio nelle lettere di San Paolo, li chiama come familiari di Dio. Se voi pensate, per esempio, alle parabole del regno che sono raccontate da Matteo, con la parabola del seminatore, poi della rete, della perla, del tesoro, eccetera, sono introdotte con quell'evento che va letto insieme alle parabole. Quando si annuncia: tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, e Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E dice: questi, no? Indicando i discepoli, chi fa la volontà del Padre è mio fratello, mia sorella, mia madre. Poi vengono raccontate le parabole del regno, e poi nel Vangelo di Matteo c'è il rifiuto di Gesù che va tra i suoi familiari a Nazareth e viene rifiutato. Il che significa che allora l'essere familiari di Dio non dipende da rapporti parentali, dipende da questa condivisione di spirito, e che Gesù poi più tardi tradurrà: vi ho messi a parte dei miei segreti. E se voi doveste dire una parola, ma quali sono i segreti di Dio? Non si può che concludere, è la rivelazione di quanto è grande l'amore del Padre per i suoi figli e del fatto che Lui chiama tutti alla mensa del suo amore. Quando questo prevale nel cuore, tutto funziona quanto la beatitudine. Se questo non prevale, il discorso, l'esperienza della beatitudine resta bloccata e noi ne facciamo tutti le spese. Allora, il capire che per diventare familiari del regno è necessario essere poveri in spirito ed essere perseguitati per la giustizia, vuol dire non confidare nei beni per poter godere la confidenza di Dio, non confidare in se stessi per poter godere la confidenza di Dio. Allora, è la rinuncia ai beni e a sé come motivo di beatitudine. E siccome per il cuore vale solo ciò che lavora in funzione della sua beatitudine, se questa dinamica non è vissuta così, il cuore non potrà essere beato, cioè non si sarà contenti nella vita. Allora, questa rinuncia ai beni, se non è appaiata alla rinuncia a sé, non si può diventare familiare di Dio. Quelle pratiche di povertà che noi facciamo non porteranno frutto. Spesso è un pio vestito che ci mettiamo addosso e basta. Questo è il motivo per cui, adesso poi vi farò l'esempio delle ammonizioni di San Francesco, quando parla di rinuncia al possesso, in realtà si tratta rinuncia al possesso di sé. I beni sono in funzione del sé, ma se il sé a sua volta non è consegnato, i beni si consumano e i beni mangiano il sé. Il cuore, che invece godrebbe del dono dei beni e del sé, resta bloccato. Questo blocco, guardate che non è senza effetti. Questo blocco noi lo facciamo pagare al mondo intero. Ecco, bisogna tener conto di queste dinamiche profonde. E siccome per la nostra mente, diciamo, il discorso della rinuncia ai beni è più o meno comprensibile, poi non è che lo pratichiamo, però è più o meno comprensibile, la rinuncia al sé non è affatto comprensibile. Non è affatto, come dire, già accettata. Noi abbiamo sempre la percezione che è no. Quando il Signore ci chiede questa rinuncia a sé, il che significa uno ci dà la botta sulla testa e noi dobbiamo ancora dire grazie, noi negli affetti, tenete conto, negli affetti, noi non riusciamo a vivere questo e quindi alla fine non riuscendo, invece di dire ma perché devo essere così attaccato all'esistenza? Ma perché devo vivere solo? Perché non posso accedere alla confidenza con? Quando io dico così, no? Resto attaccato al, io dico al mio sé, è sbagliato dire in italiano, ma solo per farmi intendere, cioè io praticamente rinnego il diritto alla mia felicità. Non è per niente scontato, ma è una dinamica che tutti si può vedere, si vede molto bene negli altri, molto meno in sé. Però se si vede negli altri, gli altri non sono diversi da noi. Siamo tutti fatti allo stesso modo. Allora, per esempio, ascoltate, è l'ammonizione seconda di Francesco. che dà la spiegazione dell'origine del male, il che a livello della dinamica del cuore vuol dire che il cuore non può più accedere alla felicità. Mangia infatti dell'albero della scienza del bene colui che si appropria la sua volontà e si esalta dei beni che il Signore manifesta e opera in lui. Notate che non si serve di dire noi vogliamo il male, ma no, noi ci esaltiamo nel bene. Ed esaltandoci nel bene vuol dire che ci appropriamo la nostra volontà. Il frutto sarà una specie di disgregazione e per il nostro cuore e per il cuore degli altri. Se voi fate un bene a una persona e questa ve lo rifiuta e voi siete arrabbiati con lui, voi non fate che aumentare la disperazione nel mondo. Se voi invece fate un bene e non vi appropriate di questo, se anche l'altro non ve lo rifiuta, voi non perdete la benevolenza e avete contribuito alla vivibilità della vita in questo mondo. Favorite la conoscenza di Dio in questo mondo. Ma senza questa disappropriazione della propria volontà non si può ottenere questo. Il mistero della povertà parte da qua. Poi, per esempio, c'è anche la terza, e fa allusione al detto di Gesù nel Vangelo: chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo. Notate che questo versetto, in questa ammonizione, è unito a un altro: chi vorrà salvare la sua anima la perderà. Il contenuto del a tutto ciò che possiede non sono i beni di questo mondo, ma è il sé, noi stessi. E allora spiega: abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo e la sua anima l'uomo che totalmente si affida all'obbedienza. Per vivere il mistero della povertà non si può entrarci se non per la porta dell'obbedienza. E l'obbedienza è avere tale confidenza in colui che è il creatore di ogni bene, che tu non guardi bene, ma colui che te li dà. E se anche te li togliesse, colui che te li toglie è sempre con te. Quando il cuore vive in confidenza, non essendo mai solo, ha iniziato il cammino della beatitudine. Se invece tu vuoi la beatitudine, ma la vuoi da solo, ha iniziato il cammino della disperazione. E non voi potete metterci tutte le intenzioni che volete. La dinamica è questa: con tutta la vostra volontà, se mettete un piede nell'acqua, è bagnato. Punto. Voi potete pensare quel che volete, il piede però è bagnato. Poi c'è un'altra, anche questa è... Solo i santi possono definire, perché lo vivono, definire le vere dinamiche del cuore. Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona pecchi, prendetelo come la foto della nostra anima, e in qualunque modo una persona pecchi, il servo di Dio che si lasciasse prendere dall'ira o dallo sdegno per questo, a meno che non lo faccia per carità, ma non diamoci tante buone intenzioni noi, accumula per sé come un tesoro la colpa degli altri. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, vive giustamente e senza nulla di proprio, cioè in povertà. Ora, la povertà è non accumulare la colpa di nessuno. Pensate a tutte le forme di giudizio che non solo abitano, posseggono il nostro cuore. Ogni giudizio comporta un accumulo di un tesoro cattivo, che ci rende ricchi e invisi a Dio. E beato è colui che non trattiene niente per sé, ma abbinatolo sempre davanti al peccato del fratello. Noi immaginiamo che, siccome nell'ira per un peccato di un fratello di per sé l'intenzione è buona, noi immaginiamo che questa intenzione buona sia gradita a Dio. Ma i santi dicono il contrario. Il che significa: o non abbiamo mai fatto esperienza di Dio, o non vogliamo stare poveri davanti a Dio. Guardate che in questo senso i santi definiscono con estrema precisione le dinamiche dei cuori. E ancora uno, poi basta, perché sennò dopo i carboni accesi sono troppi. Un'altra è questa: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere ed uffici, fanno molte astinenze e molte mortificazioni nei loro corpi, ma per una sola parola che sembra ingiuria della loro persona o per qualsiasi altra cosa che è loro tolta, scandalizzati tosto si irritano. Questi non sono poveri di spirito, perché chi è veramente povero di spirito odia sé, e cita Luca 14, 26, e ama quelli che lo percuotono nella guancia. Voi intuite quanto siamo distanti dal vivere il mistero della povertà. Però notate, non calcolate la distanza sulla virtù che non avete, ma calcolate la distanza sul: è così flebile il fuoco che vi abita? È così insulso il desiderio di Dio? Perché se questo è forte, allora il cuore, abbandonandosi in confidenza, non teme quello che istintivamente verrebbe da temere, in quanto ha già iniziato questo cammino di beatitudine. E voi sapete che il cuore, quando pure è richiesto di un obbligo, nel senso di fare delle cose che pure sono pesanti, se il cuore non può godere qualcosa, alla fine si arrabbierà proprio per il bene che è costretto a fare. Questo è una delle più raffinate disperazioni che ci possono capitare, e non sono così, come dire, fuori del comune, sono abbastanza comuni. Allora, la forza di dell'invito dei santi è quello di: non guardate il livello della vostra virtù, a Dio non interessa niente. Guardate la fiamma che vi abita, guardate se il vostro desiderio è vivace, guardate se il vostro cuore è aperto al dono di Dio. Quando avviene questo, viene come iniziato quel cammino di beatitudine. Allora Il leggere le beatitudini è come intuire per quali strade questo cammino procede. E si possono leggere tutte le altre beatitudini, però racchiuse in queste due: poveri di beni, poveri di sé, per essere familiari di Dio, cioè per godere il dono di Dio. E io ti un piccolo suggerimento: si potrebbero leggere le beatitudini così. Allora, è povero chi non confida in altri se non in Dio, al punto da sopportare ogni genere di persecuzione pur di non perdere il suo amore. E però non pensate lontano, pensate alla persecuzione come al fastidio, al disagio, al fatto che uno vi pesti i piedi, insomma, nella vita quotidiana, no? Allora, la pazienza nel sopportare, diciamo così, l'offesa è in ragione della vivacità dell'amore che vi abita. Non è in rapporto alla capacità di controllo, non è in rapporto alla virtù della generosità, no, ma è in rapporto alla disponibilità per l'amore. E allora si può dire: la povertà è il sigillo dell'incontro avvenuto che ha toccato il cuore così profondamente nelle sue radici da non essere più disposto a scambiare questo amore con nient'altro. E com'è possibile farlo? Conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o di diminuirne l'energia. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo. Godrà del balsamo di questo amore chi saprà effonderlo allo stesso modo sui fratelli. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama chi non mescolerà a questo anelito null'altro. E si troverà figlio nel figlio chi come lui riverserà sul mondo la pace che da Dio discende con gratuità e in abbondanza. È il percorso delle beatitudini che dà l'indicazione concreta del come si traduce questo mistero di povertà vissuto nel cuore come familiare di Dio. Come colui che, avendo accolto la rivelazione di Dio, ne resta come intriso della sua dinamica di amore. Così si diventa discepoli del Signore. E quando nel Vangelo di Luca, quando si deve definire il discepolo perfetto, voi sapete a quali cose l'Evangelista allude? A tre, ve le ricordate? Il primo parte sempre dalla povertà. Il discepolo perfetto rinuncia a tutti i beni. Perché? Perché ha trovato il tesoro. Non ha più bisogno degli altri tesori. Ha trovato la perla di grande valore. Le altre le può vendere. E allude sempre al fatto che chi rinuncia a tutti i suoi beni è nell'ottica di condividere con tutti i beni, sia in senso materiale che spirituale. Non è un titolo di merito mio se io lascio i miei beni. Il titolo di merito sta nel condividere con tutti lo stesso bene. Poi la seconda caratteristica è che il discepolo perdona, il che significa che se non si è poveri di spirito non si può perdonare. La povertà, la capacità di perdono non è in rapporto alla nostra generosità, è in rapporto alla verità dell'incontro con Dio, che siccome ci fa conoscere il suo amore perdonante e che è un vero tesoro per il nostro cuore, noi non ci attacchiamo a nessun altro tesoro. E poi terzo è che il perdono ha bisogno di essere lavorato nel cuore, nella concretezza della vita quotidiana, che ha sempre tanti guai. Allora, la terza caratteristica del discepolo perfetto è la pazienza nelle prove, nelle afflizioni. Come a dire, se tu hai trovato il tesoro, e quindi non ti attacchi più ai beni, se tu hai goduto il perdono amoroso di Dio per te e poi lo condividi con tutti, allora questa verità, questa esperienza fa sì che in tutti i guai della vita tu non perdi questo tesoro. È la percezione che il Signore risorto ci accompagna in tutto. E poi notate questa piccola particolarità esegetica. Allora, nel Nuovo Testamento, a parte un passo, ma ha un significato particolare, l'aggettivo perfetto non si dice di Dio ma dell'uomo, e significa perfetto non che ha tutte le virtù, ma che non è diviso in se stesso. Ciò che permette al cuore dell'uomo la non divisione è la potenza di questo incontro salvatore con il Signore. È tale che il cuore, cioè tale la potenza di questo incontro, che il cuore non ha più spazi da riempire con qualcos'altro. E quando le afflizioni della vita ti vengono contro, e tu sei così attaccato, nel senso bello, no? A questa esperienza, che le attraversi in nome della confidenza in Dio. Invece nell'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso non è mai detto dell'uomo, ma solo di Dio, perché solo Dio è misericordioso, l'uomo non può esserlo. Allora notate, nel Nuovo Testamento l'uomo può essere misericordioso perché quel Dio misericordioso che si è rivelato sul Sinai ormai si vede, si può toccare in quell'uomo Gesù, che rivela la grandezza dell'amore e di misericordia del Padre. Quando tu stai unito al tuo Gesù, non puoi che partecipare di quella caratteristica, che è solo di Dio, ma nel dono del suo Spirito che viene a noi, caratterizza anche la dimensione del nostro cuore. Ed è per questo che quando si allude nel Nuovo Testamento alla misericordia, si allude a queste tre caratteristiche del discepolo perfetto: lascia tutti i suoi beni e li condivide con tutti, perdona ed è paziente. Le tre cose insieme rappresentano il mistero della misericordia di Dio accolta e condivisa nel mondo. Un'altra cosa sempre nella tradizione francescana, la perfetta povertà, che è un po' l'emblema dell'esperienza di Francesco, è sempre abbinata alla perfetta letizia. Quando noi pensiamo al voto di povertà, diciamolo pure più in generale al mistero della povertà, sia di Gesù che nostro, noi non pensiamo mai, ma proprio mai, al fatto che è proprio la povertà che è la gloria di Dio. Noi non pensiamo mai a questo. E vi voglio leggere qualche pensiero presa da Angela da Foligno su questo problema, perché penso che noi siamo, ripeto, troppo distanti dal percepire le cose in questo modo, e il cuore non lavora bene, quindi anche quando fa il bene, non so, è come se c'è sempre qualcosa che gli sfugge, c'è sempre qualcosa che noi non godiamo, e il motivo è perché lasciamo da parte questo aspetto. Allora, voi sapete che in molte esperienze anche mistiche di santi, avrete letto, no? Quando l'uomo percepisce davanti a Dio che lui è un nulla e Dio è il tutto, ma non ci, come dire, non si pensa mai che questa esperienza è vera e veritiera solo a partire da un rapporto. Non è l'uomo che riflette su sé e si scopre nulla e poi si riferisce a Dio che è tutto. Non può percepire il suo nulla se non dentro il rapporto con questo tutto. E vedendo l'umanità del Signore Gesù nella sua estrema povertà, e questo è tipico dell'esperienza di Francesco e poi dei suoi seguaci, povertà di beni, di affetti e di se stesso, non però visto come nascondimento della sua gloria, ma come manifestazione della sua gloria. E c'è questa espressione, è una rivelazione che viene fatta a questa Angela da Foligno: ma Dio volle che mi venisse rivelato ancor di più nella sua povertà. Lo vedevo povero di amici e di congiunti. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Lo vedevo povero di se stesso. Non ha trattenuto nulla per sé. Non ha preferito se stesso a noi. Così povero che non si capiva come aiutarlo. Ed è una donna che parla. Di solito si dice che in quel momento la potenza di Dio era nascosta per umiltà. Benché si dica ciò, pure io dico che non lo era. E l'esperienza della povertà perfetta, che prima che essere povertà di beni è povertà di rivendicazioni negli affetti, è povertà di se stesso per la comunione. E noi non siamo capaci, però a onor del vero aggiungo quello che ha caratterizzato Francesco: dando il diritto a tutti di fargli del male senza per questo perdere la carità di Dio. Avete colto l'aggiunta? Non solo di sopra, ma dando il diritto a tutti di fargli del male senza per questo perdere la carità di Dio. Quello che forse, ecco, noi non riusciamo a cogliere è che l'esito del vivere una pratica di povertà che allude a questo mistero del Beati i poveri in spirito, beati i perseguitati, che di essi è il regno dei cieli, è che l'esito di questo movimento tende a farci ritrovare in, come se per noi, ognuno di noi, possa diventare, lei dice, un altro dolce Cristo per tutti. Un altro dolce Cristo. Se il movimento della pratica di povertà non porta lì, non è una pratica evangelica. Ecco perché l'insistenza principale a livello del cuore nel voto di povertà è la rinuncia a ogni rivendicazione di diritti. E noi non siamo mai d'accordo con questa cosa, ma resta fondamentale per godere la rivelazione dell'amore di Dio. E questo spiega anche perché io sono partito ieri con la prima cosa che ho detto riguardava la responsabilità, cioè il primo esito a livello del cuore quando si parla di povertà è l'enorme rispetto e dignità che si condivide con tutti, con i più poveri in particolare, ma l'estremo rispetto e dignità. Allora, la povertà ha sempre a che vedere con la condivisione della vita del Figlio di Dio che si fa uomo. E la dinamica che ha caratterizzato la sua povertà, sia nella rinuncia alla sua gloria di Dio, sia al consegnarsi agli uomini che ne hanno fatto quello che hanno voluto, sta tutta in questo mostrare la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini e nel fatto che se tu porti pazienza, che se tu non vai contro uno o contro l'altro, è solo perché tutti si è chiamati alla stessa mensa. Noi non abbiamo la possibilità di convincere nessuno, di ottenere qualcosa, ma abbiamo la possibilità di favorire questo dinamismo. In quanto lo favoriamo, noi siamo uniti al Figlio, siamo il tralcio nella vite, viviamo dello stesso spirito. La caratteristica è la totale benevolenza per tutti. E poi tratterò questo della la povertà insieme al mistero della mitezza, che si potrebbe anche chiamare il mistero della tenerezza. Cioè la povertà che non alludesse, che non si fa trasparenza di un animo mite, un animo tenero per tutto, non sarebbe una pratica evangelica. La decisione di seguire Gesù nella sua via radicale di povertà, se non procedesse e non si sviluppasse all'interno di un processo di trasformazione che attinge all'intimità con Dio, non potrebbe mai raggiungere i frutti sperati, cioè l'amore. E sotto questa ottica il contrario di povertà è la superbia. Un uomo orgoglioso non è mai povero, perché poi l'abbinamento sarà un uomo povero e sempre lieto e mite. E aggiungo ancora questa cosa e basta. Quando i santi, nel descrivere la povertà di Gesù, Gesù povero, o nel leggere il mistero della povertà nella profondità del nostro cuore, che cerca di guardare a quel Gesù povero, sempre non sottolinea non è povero di beni, ma è così povero che si ritiene più vile di tutti, stare sotto i piedi di tutti. Ora, questo allude alla direzione del movimento che l'anima vive nella sua scelta della povertà radicale. L'anima, se potete fissare proprio il vostro cuore in questo, perché se non scatta questo, qualsiasi pratica che fate, prima o dopo vi stanca, vi sfianca, qualsiasi sia. Ma se scatta questo, il cuore continua ad acquisire energie e vive, come dire, continuamente proiettato in questo movimento. Ed è l'anima sceglie di accondiscendere al movimento di abbassamento di Dio nel suo amore per l'uomo, vivendolo come lui in una espropriazione di se stessi radicale, in modo da condividere la carità di Dio sempre e comunque. Ogni atto di povertà, di rispetto, di accondiscendenza, di, diciamo così, di andare verso un povero, ha il valore di accondiscendere a questo movimento di abbassamento di Dio nel suo amore per l'uomo. Quando l'anima avverte che praticando la povertà si attiva questo movimento, allora potete godere la beatitudine. Allora il cuore si sente come rinnovato nei suoi desideri grandi e non può accettare che le cose grandi, belle, dei doni della vita siano goduti da uno e non dall'altro. Non può che accettare di poter essere solidale con tutti in queste cose che riceve. Io credo che questo aspetto noi non lo sottolineiamo mai. Per esempio, nella nostra preghiera, noi preghiamo sempre per noi o per gli altri, ma mai dentro questo movimento, no, di abbassamento di Dio nel suo amore per gli altri, nel suo amore per i suoi figli. Se noi potessimo vivere questo, non avremmo motivi né di invidia né di gelosia, né di e perché a me questo, perché a quello là o a quella là, questo o quest'altro, cioè non faremmo più confronti. A livello della nostra psiche non fare confronti significa essere già morti. Però a livello spirituale, se si fa questo, scoppia la vita. Perché praticamente si scopre che di tutti i giudizi che noi facciamo e che ci condannano, si trasformano nel vedere la realtà di ciascuno come un bisogno dell'amore di Dio e noi essere fautori dell'opportunità che questo amore di Dio tocchi tutto e tutti. Quindi, quando non si fanno giudizi, non è che non si vede la realtà, è che si vede con l'occhio di Dio, cioè si vede in questo mistero di benevolenza che riguarda la condiscendenza di Dio per tutti. E questo l'avete provato per voi stessi per primi, perché se io sono un disgraziato, un peccatore, come faccio a godere i doni di Dio? Non è mica per il mio valore, è perché Lui li offre. È perché lui non guarda il mio peccato, vede solo il mio bisogno di essere suo figlio. Allora in questo senso si attiva un dinamismo che dà energia al nostro cuore. È quell'energia che io sento manchevole nella vita religiosa oggi. Ma è questa energia che deve scattare. Se non scatta questo, noi possiamo cambiare le pratiche come vogliamo, ma dopo un po' siamo già stufi. Ma se scatta questo, non basta una vita a godere questo. E difatti continueremo a goderlo di là, se ci concederà. Tra mezz'ora ci troviamo?
Sì.
Alle 10:20?
10:30.
10:30, va bene.